ti chiedo il favore di...
Buonasera, dopo 14 itinerari, questo è il quindicesimo, quindi siamo a metà strada, abbiamo terminato di descrivere la prima zona dell'affresco intitolato La scuola di Atene. Questa zona è formata da alcuni importanti quadri, ormai lo sapete, c'è il quadro del pensiero orfico dionisiaco con al centro il libro delle parole degli albori, c'è il quadro del pensiero orfico pitagorico con al centro il libro della dottrina di Pitagora, poi ci sono le immagini di tre figure significative, c'è il seducente giovane vestito di bianco che rappresenta l'ideale greco della bellezza e della bontà, Kaloska Agathos, e lo statuario Empedocle poi nel suo abito giallo, rosso e blu, che sono anche i colori dell'eruzione dell'Etna e dei fili con cui Empedocle tesse il suo pensiero. E la figura di Empedocle tiene in mano probabilmente il libro delle purificazioni. E poi c'è il poderoso Eraclito. Che questa sera dobbiamo incontrare. Naturalmente non potremo esaurire l'incontro con lui, perché poi sul nostro cammino poi troviamo altre seduzioni che dobbiamo mettere in gioco. E Eraclito sta scrivendo, vedete, in atteggiamento pensoso, anche lui sta scrivendo il suo libro. E in questa zona dell'affresco difatti c'è un oggetto, e lo abbiamo già ricordato, che unisce i vari quadri e i vari personaggi. Questo oggetto è il libro, e quindi la parte da cui si comincia a leggere l'affresco della scuola di Atene contiene un'apologia del libro. Questo è evidente, eppure pensate, non c'è una guida che sia stata pubblicata su quest'opera che spieghi questa faccenda, questo argomento, questo tema. E la figura di Eraclito è stata dipinta da Raffaello alla fine dell'opera, nel 1511, quando aveva già completato tutto il lavoro, lui e un altro pittore, il Sodoma, che incontreremo. E la figura che rappresenta Eraclito ha un impianto poderoso, un forte risalto plastico, è seduta in atteggiamento pensoso, abbiamo detto, ha una penna in mano, Eraclito pensa prima di scrivere. Questa figura non appare nel cartone preparatorio, questo punto risulta completamente vuoto. Eraclito viene rappresentato poi con le sembianze di un personaggio che tutti conosciamo e che sta lavorando poco lontano dalla stanza della segnatura. Questo personaggio è Michelangelo Buonarroti. Anche Michelangelo è in questo momento a servizio di Giulio II, sta dipingendo, sta svolgendo un'attività che non lo entusiasma, perché lui considera l'attività della pittura inferiore rispetto alla scultura, quindi per lui vuol dire abbassarsi in qualche modo, fare il pittore a quelli damerini, come diceva lui, che facevano i pittori, è lo vero artista, lo scultore che con il martello in mano, la massa in mano, tira fuori dallo scalpello, tira fuori dal petto, dalla materia, l'anima. Questa è la sua visione, lo sapete, e difatti è stato obbligato dal Papa, il quale però ha dovuto anche promettere delle cose, nonostante Giulio II abbia la testa dura, gli darà una commissione da scultore, che è la professione, appunto, quello che lui preferisce svolgere. Quindi c'è una contrattazione tra Giulio II e Michelangelo. Michelangelo sta dipingendo in condizioni molto disagiate, difatti è pieno di dolori, di reumatismi, scrive, e poi deve stare in lassù, deve fare una volta, quindi su delle impalcature precarie, no? E ora chi vuole può leggere o rileggere un romanzo che piace molto tanto agli americani, che è intitolato Il tormento e l'estasi di Irving Stone, che da cui è stato tratto un film famoso, un film di Carol Reed. Michelangelo sta dipingendo in condizioni molto disagiate nella Cappella Sistina e non vuole, come abbiamo detto, contrariamente sospenderà il lavoro, ha voluto che si scrivesse nel contratto, che la sua opera sia vista da nessuno, neppure dal Papa, finché non è terminata. Sappiamo che certe notti, però, Giulio II, che è l'unico oltre a Michelangelo ad avere la chiave della cappella, e quando sa che lui non sta sorvegliando il suo lavoro, perché non si fida naturalmente, lui vorrebbe comunque che si vada a vedere di nascosto quello che fa, cioè, vorrebbe che il gruppo di studio vada a vedere, c'è tutta una serie, una situazione romanzesca lì intorno, che è molto affascinante. Insieme a Fedra Indirani, a Bramante, a Raffaello, vanno di nascosto a curiosare, ed è proprio curiosando che Raffaello trae ispirazione per raffigurare poi il personaggio di Eraclito, e è un atto di sfida ed è contemporaneamente un atto di omaggio. Raffaello era molto diplomatico, contrariamente a Michelangelo, quindi Raffaello rimane colpito dalle gigantesche figure affrescate da Michelangelo nella Cappella Sistina, e capisce la tormentosa energia di quelle immagini, tanto da esserne influenzato. La figura di Eraclito nella scuola di Atene è sorella, ci dicono le esperte e gli esperti di storia dell'arte, della figura del profeta Isaia affrescata nella volta della Cappella Sistina. Ed è questo un momento importante nell'evoluzione artistica di Raffaello, e segna l'inizio del cosiddetto influsso michelangiolesco di Raffaello. Ma Raffaello non copia, non è un copista, ma rielabora alla sua maniera, impara dal Perugino, impara da Leonardo, impara da Michelangelo, impara qualcosa persino dal Sodoma, che è il suo aiutante qui, che un pittore tra virgolette inferiore, no, rispetto a lui, il Sodoma stesso lo riconosce, ma elabora gli apprendimenti per arricchire la sua competenza, per creare il suo inconfondibile stile. Raffaello dipinge Eraclito quindi con le fattezze di Michelangelo, e a Michelangelo, che ha un po' lo stesso carattere di Eraclito, se avesse potuto ammetterlo, l'idea di Raffaello sarebbe piaciuta. Raffaello dipinge questo personaggio dimostrando di aver assimilato lo stile di Michelangelo, per inviare un doppio messaggio, per dire: lo vedi come sono bravo, non c'è pittore più bravo di me, e io so fare come sai fare tu, anzi so metterci qualche cosa di più, forse psicologicamente, di quello che ci metti tu nelle opere, ma anche per affermare: il tuo stile è inconfondibile e devo ammettere di avere imparato qualcosa da te, dal punto di vista del dramma, della tragedia. E ora chiudiamo la porta della Cappella Sistina, lasciamo lavorare Michelangelo, che lavorava anche di sera per finire prima possibile, anche di notte, e che è sempre di cattivo umore, vuole terminare il più presto possibile questa commissione, e quindi torniamo nello spazio dell'affresco della scuola di Atene. Perché Eraclito, rispetto a Parmenide e ad Empedocle, ha un posto sicuro, no, sul palcoscenico della scuola di Atene? Per capire questo fatto bisogna ripassare il suo pensiero, un esercizio che per noi in viaggio sulla via che porta verso la sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele, ricordate, questo è il nostro obiettivo, risulta anche propedeutico. Prima però noi dobbiamo occuparci ancora una volta del tema dell'apologia del libro, o se volete dell'apologia della scrittura, che è contenuta in questa zona dell'affresco. Dobbiamo dire, a detta delle studiose e degli studiosi di filologia, che molto probabilmente Giulio II, in questa prima parte dell'affresco, vuole che emerga in primo piano, accanto al libro, l'immagine, e se avete letto l'ultimo numero dell'Antibagno, avete già in qualche modo, si anticipano già questo concetto. Prima che emerga l'apologia del libro, c'è l'immagine della penna, impugnata saldamente dai personaggi chiave. La penna. E Giulio II vuole che emerga un richiamo preciso alla memoria di che cosa? Li vuole, impone, propone, no? Con la sua autorità di Papa, propone che emerga la memoria del primo grande scrivano che ha utilizzato la cultura greca per fondare il cristianesimo, Paolo di Tarso. La figura di Eraclito, e questo personaggio riproduce proprio Eraclito, deve però anche far ricordare, come se fosse in filigrana, no? Ecco, no? Su una banconota, no? Sapete, no? Se la guardiamo contro luce, lo scrittore dell'epistolario che sta alla base della dottrina cristiana, del cristianesimo. Perché Giulio II, in questa prima zona dell'affresco, vuole che ci sia un'allusione alle lettere di Paolo, di Tarso? Ora non le hanno portate qui, ma comunque tutti avete, no, una Bibbia a casa con le lettere di Paolo. Per giunta, insomma, qui bisogna aprire una parentesi, perché c'è un motivo molto interessante che non possiamo tralasciare, dobbiamo metterlo in evidenza, anche se ci troviamo di fronte ad un tema di carattere specialistico, ma nei nostri percorsi non ci siamo mai tirati indietro di fronte alle difficoltà intellettuali. E poi siamo sulla via della sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele, no? I quali sono molto pignoli e se ne avrebbero a male se noi non ci soffermassimo su questa delicata questione culturale. Quali sono i termini della questione? Di questa questione? Guardate sul punto 1 del repertorio. Non viene mai ricordato, perché guardate, queste cose non si studiano, poi si rimuovono, si insabbiano, si ricoprono con le leggende. E così che cosa succede? Succede che trionfa l'ignoranza e non si fondano fedi autentiche, ricerche appropriate, riflessioni profonde, autodisciplina di pensiero. Queste sono le conseguenze dell'ignoranza, che non viene mai ricordato, ma bisogna sapere che con i progressi filologici fatti durante l'umanesimo e con il sempre maggiore interesse che si crea per lo studio dei classici e in particolar modo della lingua greca, si fa strada negli ultimi anni del 1400 la questione della autenticità delle lettere di Paolo di Tarso. Gli umanisti studiano i codici manoscritti conservati nelle biblioteche, a cominciare da quella vaticana, e non ci vuole molto a capire che ci sono differenze di stile tra un gruppo di lettere ritenute autentiche e un altro gruppo di lettere che, anche se attribuite a lui, appaiono scritte da autori diversi da Paolo di Tarso, no? Quindi, anche se gli umanisti non ne possono parlare apertamente, risulta evidente che le lettere di Paolo di Tarso non le ha scritte tutte Paolo di Tarso, e risulta anche che gli indirizzi di certe lettere non sono precisi, sono vaghi, non corrispondono a quelli dei destinatari. Appare quindi evidente, anche se gli umanisti non ne possono parlare apertamente, che una parte di queste lettere è stata scritta da altri scrivani che hanno cercato di imitare lo stile di Paolo e di riprodurre il più fedelmente possibile le forme e i contenuti del suo pensiero. All'inizio del 1500, proprio nel periodo in cui stiamo partecipando alla dipintura, come troviamo nei diari dei personaggi, alla dipintura dell'affresco intitolato La scuola di Atene, i filologi, tra cui Fedra Indirani, mettono in discussione anche l'autenticità della lettera agli Efesini. E questo costituiva un problema. È probabile che tutte e tutti voi abbiate sentito leggere e anche letto direttamente questa lettera. Per giunta, io vi ricordo, ma lo sapete anche quasi tutte voi, e qualche anno fa, a cavallo di un millennio e l'altro, ricordate, abbiamo fatto ben due viaggi in compagnia di Paolo di Tarso in giro per il bacino del Mediterraneo, perché non si può non conoscere le parole chiave e le idee significative che stanno nel più importante epistolario della storia del pensiero umano. Come si fa a entrare nel nuovo millennio senza conoscere questo? Possiamo fare tutti i riti che vogliamo, sono stati fatti tutti i riti possibili e immaginabili da parte di tutti nel nuovo millennio, ma forse sarebbe stato meglio studiare determinate questioni. Ora, ricordate, quindi siamo stati anche a Efeso, no? Molte di voi e molti di voi che sono qui che erano presenti, naturalmente. Perché stiamo puntando la nostra attenzione in modo particolare su Efeso? Beh, intanto perché è una bella città che merita di essere visitata, e poi c'è una ragione più specifica che riguarda direttamente l'itinerario di questa sera e che vede il personaggio di Eraclito come protagonista, no? Infatti Eraclito è nato proprio ad Efeso. Cominciate a collegare queste cose, perché ci sono dei collegamenti qui molto interessanti, che per arrivarci bisogna mettersi in cammino su un percorso di studio, se no non si riesce a godere di tutta questa ricchezza che noi possediamo. Eraclito è nato ad Efeso, e proprio in ragione di questo dato dobbiamo cogliere la finezza dell'allusione in chiave paolina che contiene la figura affrescata sul palcoscenico della scuola di Atene proprio al termine dei lavori, no? Su preciso ordine di Giulio II. Infatti dobbiamo ricordare che anche Eraclito ha scritto la sua opera, tra poco vedremo di che opera si tratta, per gli Efesini, è la deposta nel Tempio di Artemide, ed è un'opera, quella di Eraclito, ricca di ammonimenti di carattere morale, validi per ogni persona in ogni tempo. Quindi intende precisare Giulio II, sono le esortazioni rivolte al bene che contano, che hanno valore, non l'identità di chi le ha scritte. A questo allude Papa Giulio II attraverso i pennelli di Raffaello, con la figura di Eraclito, che viene chiamata non a caso da Fedra Indirani nel suo epistolario. Anche Fedra Indirani ha scritto un epistolario, ha scritto lettere ad altri, il simulacro dei riecheggiamenti. C'è un titolo nell'ultimo numero dell'Antibagno che suona così, è un po' criptico per chi non è della scuola, ma poi basta leggere lì per capire. Cosa vuol dire il simulacro dei riecheggiamenti? Cioè l'immagine delle allusioni, vuol dire, scritto in una lingua un po', una tipica lingua del Cinquecento. L'immagine delle allusioni è questa, scrive nel suo epistolario Fedra Indirà, dandoci un'indicazione. E scrive Fedra Indirà: è stata completata dall'Urbinate Raffaello, l'allegoria della filosofia. Questo è il primo titolo che aveva la scuola di Atene, l'allegoria della filosofia, con la figura suntuosa dell'oscuro maestro di Efeso. L'oscuro maestro di Efeso è Eraclito, che appare come il simulacro, dice, dei riecheggiamenti, cioè l'immagine delle allusioni. Ecco. E l'allusione che vuole il Papa è proprio quella a Paolo di Tarso, naturalmente, alle lettere di Paolo, che devono essere comunque incentrate qui, ecco, in questo affresco. E quali sono i riecheggiamenti che appaiono in questa immagine? Raffaello dà alla figura di Eraclito una postura che richiama e allude alla rappresentazione, abbiamo detto, del profeta Isaia affrescato da Michelangelo nella Cappella Sistina. Ed Eraclito, per dare corpo all'allusione, viene dipinto con il volto di Michelangelo e, mentre sta scrivendo ai suoi concittadini, una serie di ammonimenti simili a quelli contenuti nella lettera agli Efesini, attribuita a Paolo di Tarso, ma non, a detta dei filologi, scritta da lui. E allora, che importa? E a questo vuole alludere Giulio II attraverso i pennelli di Raffaello. Che importanza può avere se sia stato proprio Paolo di Tarso a scrivere materialmente questo testo, visto che i pensieri su cui si regge la storia della salvezza sono presenti già dagli albori della storia del pensiero umano? No, noi ci poniamo il problema se sia stato proprio Paolo o un discepolo suo, ma andiamo lì a sofisticare su queste stupidità. Il problema sono i concetti che ci sono dentro. Lo spirito parla, traduce, si legge attraverso i concetti, attraverso le parole. Ed è, ecco dove porta il simulacro dei riecheggiamenti, dove conduce l'immagine delle allusioni. Certo, ci vuole un po' di pazienza quando si studia, no? E il problema è delicato, complicato, ma è molto interessante, e poi non è di impossibile comprensione, è perfettamente comprensibile. Ma riprendiamo il filo del ragionamento che stiamo facendo. Già dai percorsi di qualche anno fa, sulla letteratura dei Vangeli, abbiamo studiato che l'epistolario di Paolo di Tarso è composto da 14 lettere, vi ricordate? 6 delle quali sono considerate scritte da lui: la prima lettera ai Tessalonicesi, la prima e la seconda lettera ai Corinzi, la lettera ai Filippesi, la lettera ai Galati e la lettera ai Romani. Oggi sono tutti convinti di questo, e se prendete le Bibbie, ecco, tutti riportano naturalmente questo fatto. E poi le altre 8, la seconda lettera ai Tessalonicesi, la lettera ai Colossesi, la lettera a Filemone, la prima e la seconda lettera a Timoteo, la lettera a Tito, la lettera agli Ebrei, la lettera agli Efesini, non sono autentiche, non sono state scritte da Paolo personalmente, anche se contengono parole e idee di Paolo, no? E oggi trovate questa indicazione su tutte, ecco, le Bibbie che avete, ecco, a disposizione. Ora, questa situazione la si conosce dal tempo dell'umanesimo, no? Cioè proprio nel Rinascimento, che questi dati provenienti dagli studi filologici sono stati acquisiti, proprio nel Rinascimento. Poi vabbè, non si poteva dire pubblicamente, perché sennò se il Papa avesse fatto un'affermazione di questo tipo si attirava addosso l'ira dei cardinali francesi o spagnoli, che volevano buttarlo giù perché il re di Francia e il re di Spagna volevano controllarlo loro il Papa. Giulio II non era molto controllabile, non era disposto a farsi controllare da nessuno, per quello che c'era questa situazione di grande conflittualità. E quindi, ora, Giulio II, come sempre all'avanguardia, senza remore, perché consapevole della validità degli studi filologici, perché anche lui è un umanista, no? Studia la filologia insieme a quelli che ha attorno, vuole che si prenda atto di questa situazione culturale senza creare scandali, naturalmente, no? Poi dice, in futuro ci arriveranno, si potrà dire, e così è stato, si potrà fare, senza creare scandali e riconducendo la questione nell'alveo della dottrina. Nell'alveo della dottrina, cioè il fatto che ci sono delle lettere che non sono state scritte da Paolo è comunque un fatto positivo, perché i concetti che ci sono scritti lì fanno parte della dottrina della Chiesa, quindi questo dovrà diventare la dottrina. Ora non si può dire, ma si potrà in futuro quando ci sarà più apertura mentale, però Papa Giulio II comincia quindi, e ne dà testimonianza al suo epistolario, con cautela, visto che, come abbiamo detto, molti dei suoi cardinali stanno sempre col fucile puntato aspettando l'occasione per poterlo accusare di blasfemia, comincia ad alludere alla validità della scrittura indipendentemente dai nomi degli autori delle opere di cui si compone il canone della Sacra Scrittura stessa. E questo vale anche per l'Antico Testamento, infatti i filologi hanno infatti dimostrato da tempo che il nome dell'autore presente nel titolo dell'opera, delle opere che troviamo nella Bibbia, lo abbiamo studiato, e questo vale, come abbiamo studiato lo scorso anno, per i libri della Bibbia e soprattutto per la letteratura dei Vangeli, non corrisponde quasi mai al nome dell'autore del testo, no? Cioè, di conseguenza, la scrittura è sacra in virtù dell'ispirazione dello scrivano, no? E noi l'anno scorso abbiamo studiato bene questa faccenda, no? Anche e soprattutto se anonimo, cioè la scrittura è sacra secondo la tradizione, con la T maiuscola, afferma il Papa, e il messaggio divino, l'Evangelo, afferma Giulio II, si manifesta nella tradizione, e chi tramanda il messaggio è solo uno strumento. Guardate, ecco il ruolo allusivo della penna che c'è qui, dello strumento, nella prima parte dell'affresco che stiamo osservando. E la verità non è in chi scrive, ma è nello spirito, nel pneuma, che lo investe, che investe chi scrive, chiunque sia, no? Potrebbe essere più grande il letterato di questo mondo, ma se lo spirito lo investe, perché allora noi in cosa crediamo, dice Giulio II, è lo spirito che investe lo scrivano, quindi che si chiami in un modo o nell'altro non siamo noi che dobbiamo decidere. Ecco, capite la finezza interpretativa, che poi è molto importante, perché quindi se invece di Paolo di Tarso è stato un suo discepolo a scrivere una lettera di Paolo di Tarso dopo averne assimilato il carisma, cioè dopo aver fatto sì che lo spirito agisca in lui, quel testo contiene comunque la parola di Dio, il Logos, perché la verità aletheia si svela, si rivela per tradizione, e la tradizione, cioè l'afflato, il soffio, il respiro dello spirito, no? Questa è la tradizione, non la conservazione di certe cose, ma si tramanda attraverso la penna, cioè l'identità della persona è un elemento secondario. Guardate, questi concetti l'hanno espressi poi i documenti del Concilio, che noi non abbiamo ancora studiato, anzi che no, diciamo, oggi c'è tutta una, in questi giorni, una diatriba su questo problema qui, ma no, evidentemente manca qualche elemento nel dibattito, che sono appunto i documenti del Concilio, perché No, è inutile dire, bisogna avere, bisogna essere fedeli al concilio, ma cosa dice? Non lo sa ancora nessuno, cioè nel senso che sono stati scritti, sono un valore letterario e dottrinario importante, poi sono stati messi da una parte perché forse dentro c'è una, diciamo così, una creatività tale per cui chi ha poi il potere, chi lo gestisce ha paura, ha un sacco di problemi nel, no, e quindi questo è un tema importante che c'è in circolazione. Quindi si tramanda attraverso la pena, l'identità della persona è un elemento secondario. Questo ragionamento di natura dottrinale serve al Papa per affermare che nella penna degli orfici, nella penna di Pitagora, di Parmenide, di Empedocle, nella penna di Eraclito, c'è già la trama della storia della salvezza, no? Quindi vedete che lui si impossessa contemporaneamente di tutta la cultura, cioè c'è un gesto, cioè, diciamo, tra virgolette imperialista, se volete, però molto intelligente, no? Cioè, non autoritaristico, autoritario, ma di grande rivalutazione di una cultura che non andava affossata, la cultura orfica, ma che andava studiata, perché ha un valore di questo tipo, va studiata con tutta la pericolosità che può avere. E questo è, vedete, è molto affascinante tutto questo argomento, tutti questi argomenti che ci sono. Questo è sicuramente uno di quelli più affascinanti che emerge di qui, che fa parte poi strettamente di un discorso, vedete, teologico dottrinario, no? Quindi è molto specialistico, ma è anche, ci possiamo riflettere tutti, però non è che debba essere in qualche modo rimosso, perché le cittadine e i cittadini di questo paese che si dichiara cristiano, cattolico, non devono riflettere su questi problemi, cioè solo sulle quisquilie e le pinfillacchiere, no? E non sui problemi veri che ci sono, che investono poi la nostra coscienza, la nostra, no? Capacità di riflessione e di crescita e di maturazione, no? E di adultitudine, no? Di pensiero, perché è qui il problema, non di essere sudditi, no? Di pensate altrui, ma essere protagonisti di pensieri propri in proposito, no? Visto che poi lo spirito soffia dove vuole, e quindi più uno apre la propria mente, ecco che, no? Ma forse non ci si fida abbastanza dello spirito, degli svolazzi dello spirito. E allora perché Giulio II, sostenuto dai membri del gruppo di studio che lavora alla composizione della scuola di Atene, vuole che la figura di Eraclito alluda al personaggio di Paolo di Tarso e alla lettera di Efesini? Perché in questo momento si sta ponendo il problema dell'autenticità della lettera di Efesini, e questa questione, secondo il Papa, va risolta, come già abbiamo detto, mettendo in primo piano il tema della tradizione, non come elemento di conservazione, ma come componente dinamica che costituisce la struttura portante della storia della salvezza. La lettera agli Efesini e anche le altre lettere di Paolo di Tarso che risultano non autentiche è da considerarsi comunque sacra scrittura, non perché è stata scritta direttamente da Paolo, ma perché il suo testo si incanala nell'alveo della tradizione, e non è l'autore che racconta lo spirito, ma è lo spirito di Cristo Signore, precisa Paolo, che investe lo scrivano e ne guida la penna. Perché questa mirabile allusione, visto che ci sono ben 6 lettere autentiche di Paolo, riguarda proprio la lettera agli Efesini, della quale anche Fedra in Ghirami ha confermato la non autenticità? Perché nella lettera agli Efesini i concetti che Giulio II ha espresso risaltano in modo evidente, e questa lettera è intessuta di affermazioni, di diciture, di citazioni che provengono dalla cultura orfica di Pitagora, di Parmenide, di Empedocle e soprattutto di Eraclito. Quindi il posto per l'ammirabile allusione sul valore della tradizione rispetto alla storia è proprio questo nell'affresco della scuola di Atene. Beh, insomma, la tradizione con la T maiuscola, no? Alla quale noi ci siamo riferiti, la letteratura dell'Antico Testamento, la letteratura dei Vangeli, non riporta la storia, non sono libri storici, anche se la storia entra dentro, ma sono libri allegorici, sono libri metaforici che si fondano su una tradizione. Quindi cosa vuol dire questo? Si fondano soprattutto sui concetti, no? Poi che siano avvenuti determinati fatti o che certe parole siano state dette in un determinato posto, in un determinato momento, non importa. L'importante è il discorso rivolto al bene, con un valore dentro, no? Che conta. Questo è, perché è quello l'insegnamento. Il termine tradizione corrisponde al termine insegnamento. Ma noi vogliamo fare un discorso più ampio qui per scrivere. E voi rispettate una tradizione alla quale siete particolarmente legati. Io vedo qui la candelora, ecco, la candelora è dell'inverno, siamo fuori.
Non siamo fuori.
Invece se piove ci sole.
Qua nevò 40 giorni andò passò, si dice.
Se ti ho visto la gragnola dell'inverno.
Ecco, benissimo. Qui vedete, se noi cominciamo a mettere in gioco tutte le tradizioni che ci sono, anche questa sono tutta una serie di fenomeni che sono legati alla realtà, ma poi diventano una cultura, no? Diventano una cultura. E ci sono tante tradizioni alle quali siamo legati, che forse non si usano più, non so, una volta si giocava a tombola aspettando la mezzanotte, no? del nuovo anno, oppure si. Quindi, beh, insomma, scrivete quattro righe in proposito, avete molte cose su cui scrivere, soprattutto chi ha vissuto la tradizione contadina o tante altre tradizioni che fanno parte della cultura dei movimenti popolari nei quali abbiamo vissuto. Queste cose si perdono inesorabilmente, sono invece un patrimonio che non può essere soffocato dai linguaggi mediatici che poi in qualche modo triturano tutto. Ma come è fatta la lettera agli Efesini? Ora possiamo solo mettere in evidenza, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, alcune chiavi perché ciascuno di noi possa andare. Ora tutti noi possediamo una Bibbia, lo dicono le statistiche, quindi ad osservare le lettere di Paolo di Tarso, a leggerne qualche pagina. Lo scrivano della lettera di Efesini, nello stile dei pensatori greci, compie una riflessione molto ampia che abbraccia le dimensioni del cosmo, spiegando che il misterioso progetto di Dio è iniziato prima della creazione del mondo. Quindi, questo progetto coinvolge e raduna tutte le cose del cielo e della terra sotto la guida di Gesù Cristo, e quindi vengono abolite le distinzioni tra le nazioni in modo che si possa creare un unico popolo. Qui ci sono gli abbattimenti delle frontiere, no? la creazione di un nuovo ecumene, no? La Chiesa, scrive l'autore della lettera agli Efesini, è una realtà profondamente unitaria, un corpo dove Gesù Cristo è il capo, un edificio dove Gesù Cristo è la pietra principale. La Chiesa è paragonata ad una donna amata, la sposa di Gesù Cristo, tutta una serie di metafore che noi conosciamo, no? E che fanno parte della nostra cultura, e magari non sappiamo dove sono poi esattamente, no? La seconda parte della lettera sviluppa varie esortazioni. I credenti sono invitati a vivere la nuova vita da risorti, soprattutto nei rapporti familiari e sociali, no? Non svincolati da quella che è la realtà, ma dentro la realtà, no? Nella quale vivono. Guardate sul punto 2 del repertorio. Beh, il primo problema che pone l'analisi del testo della lettera agli Efesini riguarda l'indirizzo. Ora, questo testo è stato davvero spedito a Efeso? Guardate, due fatti non permettono di sostenere con certezza che l'autore si sia rivolto davvero alla comunità cristiana degli Efesini. Innanzitutto perché in molti antichi manoscritti l'indirizzo è più generico, è più breve di quello tradizionale. La lettera è semplicemente indirizzata ai fratelli che credono in Cristo Gesù e non contiene la parola Efeso. Poi la lettera stessa non fa pensare che il mittente e i destinatari si siano già precedentemente incontrati. Sembra proprio che non si conoscano. E forse questa lettera in origine era uno scritto inviato a un intero gruppo di comunità dell'Asia Minore, no? E quando mandiamo un'email a più indirizzi, no? A più gente, a più persone, ecco, così è una circolare, no? Una circolare, come se fosse appunto una circolare, un'email. Mentre poi nella traduzione successiva si è conservato solo il nome di Efeso, lì c'erano tanti indirizzi. Poi sappiamo che Paolo di Tarso trascorre a Efeso un lungo periodo, 2 o 3 anni, e riesce a creare una piccola comunità di persone affiatate, anche se come al solito non sono mancate le difficoltà, i pericoli, le incomprensioni, le liti soprattutto, no? All'interno della sinagoga, lo sapete, l'abbiamo studiato, no? Quando abbiamo affrontato i percorsi, quella storia affascinante che viene fuori poi dalle lettere, dagli Atti degli Apostoli, dalle metafore che ci sono. I rapporti di Paolo con la città di Efeso sono certi, ma le studiose e gli studiosi a partire dall'età moderna ritengono che la lettera non sia stata scritta da lui. C'è infatti una notevole differenza rispetto alla lingua e allo stile delle lettere considerate sicuramente autentiche. La lettera agli Efesini ha una strana somiglianza con la lettera ai Colossesi e questo fatto fa pensare che molto probabilmente, anzi certamente dicono le studiose e gli studiosi, l'autore potrebbe essere Epafra, amico di Paolo, fondatore, un personaggio non meno importante di Paolo, attenzione, perché poi ci sono personaggi nella storia del cristianesimo che sono in secondo piano ma hanno un'importanza notevole. Epafra è stato amico di Paolo, fondatore e guida, vescovo della comunità di Colosse o di Colossi in Frigia. Questo personaggio, Epafra, che è citato anche negli Atti degli Apostoli, possiede una discreta cultura greca ed è possibile, tra l'altro, che sia nato a Tarso e quindi è compaesano di Paolo e ha molto probabilmente scritto la lettera ai Colossesi intorno all'anno 60, ha certamente scritto la lettera ai Colossesi, probabilmente intorno all'anno 60, mentre Paolo è in prigione a Cesarea o a Roma. Vedete, lo sostituisce, quindi svolge le funzioni che aveva Paolo, cioè, quindi non c'è da meravigliarsi di questo fatto. Epafra è sicuramente in comunicazione con Paolo, forse è stato anche in prigione con lui a Roma, e mette in circolazione, quindi lui si occupa di fare da rete, no? Le parole e le idee di Paolo, cercando di imitarne lo stile, ma le filologhe e i filologi dai tempi dell'umanesimo colgono senza difficoltà le differenze. Ora guardate sul punto 2 del repertorio: le reliquie, sempre secondo la tradizione, le reliquie di Epafra, considerato santo, sono conservate a Roma nella Basilica di Santa Maria Maggiore. E se vi capita di visitare questa basilica, Roma non è poi così lontana, insomma, una cittadina abbastanza vicina, e non dimenticatevi di questo particolare, perché magari si va nei posti, ci sono delle cose interessanti in cui ci sono molte citazioni in certi posti, in certi personaggi, ma ci sfuggono perché noi non, e se uno non ha in testa le competenze, le perde e non si diverte sufficientemente, e non si diletta e soprattutto non coltiva o la sua fede o la sua ricerca o il suo studio e tutto quello che voi volete. E ora leggiamo un brano dalla lettera di Efesini in cui il cui autore continua ad essere considerato Paolo di Tarso, anche se per correttezza bisognerebbe dire lettera di Paolo apostolo agli Efesini attribuibile a Epafra di Colosse. Ecco, questo è la dicitura e quest'altro. Leggiamo una serie, tre brani concatenati insieme, dove ci sono una serie di ammonimenti, no? Nei quali si sentono gli stessi ammonimenti che noi troviamo nelle opere di questi personaggi della cultura ortica. Perché? Ma perché nell'ellenismo ci sono queste idee, il cristianesimo le riprende, le fa sue perché sono buone, no? E le utilizza per costruire la sua dottrina. Cosa avrebbe dovuto fare? Beh, dovuto fare proprio questo, quello di utilizzare le basi di una cultura solida, importante, per costruire la sua dottrina, perché è così è durata, e questo è durata nel tempo, questo Giulio II vuole che si metta in evidenza, senza infingimenti, anzi, no? Come dono di Dio, come dono dello Spirito, no? C'è una motivazione teologica. Leggiamo. Allora, sapete cosa dovete fare? La vostra vecchia vita, rovinata e ingannata dalle passioni, dovete abbandonarla, così come si mette via un vestito vecchio, e invece dovete lasciarvi rinnovare nel cuore e nello spirito, diventare persone nuove, create simili a Dio, per vivere nella giustizia, nella santità e nella verità. Perciò basta con le menzogne, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché noi tutti formiamo un unico corpo, e se vi arrabbiate, attenti a non fare del male, la vostra ira sia spenta prima del tramonto del sole, altrimenti darete una buona occasione al diavolo. Se qualcuno rubava, ora non rubi più, anzi si dia da fare lavorando onestamente con le proprie mani per avere la possibilità di aiutare chi si trova nel bisogno. Nessuna parola cattiva deve mai uscire dalla vostra bocca, piuttosto quando è necessario dite parole buone che facciano bene a chi le ascolta. Non rendete triste lo Spirito Santo che Dio ha messo in voi come un sigillo, come garanzia per il giorno della completa liberazione. Fate sparire dalla vostra vita l'amarezza, lo sdegno, la collera, evitate le urla, le maldicenze, le cattiverie di ogni genere. Siate buoni gli uni con gli altri, pronti sempre ad aiutarvi. Di impurità, vizi e immoralità di ogni genere voi non dovreste nemmeno parlare, perché non sono cose degne di voi che appartenete a Dio. Lo stesso vale per tutto ciò che è sciocco, volgare ed equivoco. Sono cose sconvenienti. Piuttosto dovreste continuamente ringraziare Dio. Sappiatelo bene, i furbi, i viziosi e gli avari, l'avarizia è un modo di adorare gli idoli, non troveranno posto nel regno di Cristo e di Dio. Un tempo vivevate nelle tenebre, ora invece unite al Signore, voi vivete nella luce. Comportatevi dunque da figli della luce, bontà, giustizia e verità sono i suoi frutti. Cercate ciò che piace al Signore, non fate amicizia con quelli che compiono azioni tenebrose, che non danno alcun frutto. Piuttosto denunziate quelle loro azioni, perché sono azioni che essi fanno di nascosto ed è vergognoso perfino parlarne. La luce mostra la vera natura di tutto ciò che viene messo in chiaro. Poi la luce trasforma ciò che essa illumina e lo rende luminoso. Fate molta attenzione al vostro modo di vivere. Non comportatevi da persone sciocche, ma da persone sagge. Usate bene il tempo che avete, perché viviamo giorni cattivi. Non comportatevi come persone senza intelligenza, ma cercate invece di capire che cosa vuole Dio da voi. Non ubriacatevi di vino, perché ciò vi porta alla rovina. Siate invece pieni di Spirito Santo e cantate tra voi salmi, inni e cantici spirituali. Cantate e leggiate al Signore con tutto il cuore. Sempre e per ogni cosa ringraziate Dio nostro Padre nel nome di Gesù Cristo nostro Signore. Infine, prendete forza dal Signore, dalla sua grande potenza. Prendete le armi che Dio vi dà per combattere nel giorno della lotta le forze del male e per saper resistere fino alla fine. Preparatevi dunque, vostra cintura sia la verità, vostra corazza, e qui c'è, vedete, il rovesciamento di tutto ciò che fa parte dell'esercito, del fare la guerra, strumenti, e che siano strumenti invece di cultura e di pacificazione. Vostra corazza siano le opere giuste e i sandali ai vostri piedi sia la prontezza per annunziare il messaggio di pace del Vangelo. Sempre tenete in mano lo scudo della fede con cui potete spegnere le frecce infuocate del maligno. Prendete anche il vostro elmo, cioè la salvezza, e la spada dello Spirito Santo, cioè la parola di Dio. Pregate sempre, anche per me, pregate perché Dio mi faccia trovare parole decise con cui far conoscere la verità del suo messaggio. Benché sia in prigione, io sono ambasciatore di questo messaggio del Vangelo. Pregate perché io possa parlare coraggiosamente, come mio dovere. Vedete, è molto significativa, ecco, questa lettera è molto concreta, vedete, no? Ci sono tutta una serie di ammonimenti. Possiamo rendercene conto, anche senza essere delle esperte degli esperti, che questa lettera, che sia stata scritta da Paolo, da Epafra, è intessuta di affermazioni, di diciture, di citazioni che provengono dalla cultura orfica di Pitagora, di Parmenide, di Empedocle, soprattutto di Eraclito. Cioè, in questa lettera, come in quella ai Colossesi, si respira l'eco della scuola di Eraclito, il quale è nato, è vissuto e ha depositato la sua opera a Efeso. E anche l'opera di Eraclito ha lasciato un segno ben calcato nella storia del pensiero umano. E allora torniamo al personaggio dipinto da Raffaello in stile michelangiolesco nella scuola di Atene, che richiama anche, come abbiamo studiato, la figura di Paolo di Tarso e la lettera agli Efesini in funzione dottrinale. La figura di Eraclito mette in luce molti argomenti significativi, a cominciare da quello che concerne la città dove è nato Eraclito, Efeso. E non si può sbarcare a Efeso senza fare una visita a questa celebre polis, o senza ricordarsi ogni tanto di che cosa c'è, ecco, in questa polis. E guardate sul punto 3 del repertorio: la polis di Efeso è situata su uno dei vertici, quello settentrionale, del famoso cosiddetto triangolo ionico orfico, che è formato da tre città: Mileto, Samo e Efeso. Guardate, potete osservare sull'Atlante questa significativa combinazione geometrico-culturale, no? Poi se andate in viaggio da quelle parti, ricordatevi che c'è questo triangolo, e quindi è un triangolo da fare, no? Non è poi così lontano il mare Gerso, no? E la polis di Efeso progredisce dal punto di vista commerciale soprattutto perché la sua posizione strategica le consente di diventare il capolinea della cosiddetta Via Reale, una strada molto trafficata, sapete, che un'autostrada che dalla Mesopotamia, cioè dal cuore dei grandi imperi asiatico-occidentali, cioè assiri, babilonesi, medi, persiani, arriva sulla costa del Mare Egeo, quindi dall'interno, dal cuore, diciamo, del continente, porta, no? Dell'Asia occidentale, arriva sul mare, quindi sui porti. E il merito della posizione strategica che ha Efeso va riconosciuto agli Ioni. Chi sono gli Ioni? Beh, forse lo sapete che con questo nome Ioni sono stati chiamati i migranti che dall'Attica, dalla Tracia, quindi dal continente ellenico, no? dalla Grecia, vanno ad insediarsi e migrano verso est, vanno ad insediarsi sulla costa del continente asiatico occidentale, a partire dall'undicesimo secolo avanti Cristo. E hanno scelto questa fascia costiera anche perché lì le popolazioni autoctone, che vivono più all'interno del territorio, non vivono sul mare, Beh, vivere sul mare non era una cosa facile, eh? Avevano creato gli autoctoni degli insediamenti sacri, dei luoghi di culto dedicati a Cibele, la dea anatolica della fecondità. Cioè gli ioni si insediano su questa fascia costiera, costruiscono la polis, le loro polis, e poi occupano gli insediamenti sacri dedicati a Cibele. Gli ioni efesi non profanano questi luoghi, ma secondo la loro tradizione culturale si propongono di riformare i culti arcaici della dea anatolica in senso orfico. Arrivano portando con sé la cultura orfica e li la trapiantano. E infatti gli ioni emigrano portando nella loro mente la tradizione del movimento della sapienza poetica orfica, e quindi riconoscono nella figura della dea Cibele una serie di caratteristiche simili a quella delle loro divinità, no? A quella della dea Ilizia, la grande levatrice, no? Della dea Latona, la sacra partoriente fecondata da Zeus, madre dei gemelli Apollo e Artemide. Ora, le studentesse e gli studenti che hanno viaggiato sugli itinerari del percorso dedicato al movimento della sapienza poetica orfica nel 2006 conoscono, no, le figure di Ilizia, di Latona, di Artemide. Non è casuale quindi che ancora prima che Abelo, il monumento più famoso dell'antica polis ionica di Efeso sia proprio il tempio di Artemide. Efeso nell'antichità deve gran parte del suo prestigio proprio a questo tempio, che raccoglie le parole chiave e le idee cardine della tradizione culturale del movimento della sapienza poetica orfica. Nel IV secolo a.C. il tempio di Artemide a Efeso è considerato una delle sette meraviglie del mondo. I primi scavi a cura degli archeologi inglesi nel 1866 hanno avuto inizio proprio nella zona del santuario di Artemide, e se dovessimo dedicarci ad una visita anche superficiale al sito archeologico di Efeso, non basterebbe il tempo di questo itinerario. Quindi adesso noi ci limitiamo ad alcuni riferimenti più legati al nostro percorso, invitando ciascuno poi a dedicarsi alla lettura delle pagine di una guida della Turchia, che parlano di Efeso. Efes in turco si chiama. Quindi la zona archeologica di Efeso si trova a 3 km a ovest della cittadina di Selçuk ed è un sito complesso e di straordinario interesse. Gli scavi hanno portato alla luce le varie stratificazioni efesine. Ora, dopo essere stata una polis ionica, Efeso è stata soggettata da Creso, re di Lidia, quello che trasformava tutto in oro, no? Lo sapete, e poi da Ciro il Grande, re dei Persiani. In seguito ha fatto parte dell'impero di Alessandro Magno e alla morte di Alessandro nel 322 a.C. è stata governata da il diadoco Lisimaco, diventando uno dei centri più importanti dell'ellenismo. Quindi Efeso è sempre stata una città importante. Nel 129 a.C. Efeso è stata conquistata dai Romani ed è diventata la capitale della cosiddetta provincia d'Asia. Il sito archeologico di Efeso mostra oggi soprattutto i reperti della ricca città ellenistico-romana. C'è da vedere l'Odeon, il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celso, il Teatro Grande, la Via Arcadiana. Potete trovare di sicuro delle belle immagini se cercate sulla rete di questi celebri monumenti. Forse sarete stati a Efeso, qualcuno di voi. Ora, Efeso è stata sede di un'importante comunità cristiana. Ecco, secondo la tradizione, non la storia, vi avrebbe soggiornato Giovanni, è tradizione, no? Il discepolo più amato da Gesù, e vi avrebbe scritto il suo famoso Vangelo. Poi sappiamo che Giovanni non ha mai scritto nessun Vangelo come gli altri, e qui sarebbe stato sepolto. Di sicuro Efeso è stata frequentata, come sappiamo, invece da Paolo di Tarso tra il 55 e il 57, Vangelo, il testo del Vangelo di Giovanni è stato scritto 50 anni dopo poi di Paolo, quindi è chiaro. A pochi chilometri a sud di Efeso, in un piccolo villaggio, c'è un edificio che si chiama Meriemana, cioè la casa di Maria. Questo edificio, che oggi è una piccola chiesa, sempre secondo la tradizione, sarebbe la casa dove negli ultimi anni della sua vita è vissuta e dove poi è morta Maria di Nazareth, la Beata Vergine Maria, perché lì, ecco, il titolo poi è diventato questo. E Efeso, dopo che l'imperatore Teodosio dal 380 al 395 divide in due l'impero romano, diventa, tranne l'impero d'Oriente, e diventa una fiorente città bizantina. In questa città, per volontà dell'imperatore Teodosio II, nel 431 si è tenuto, dopo Nicea e Calcedonia, il terzo concilio ecumenico, che ha visto uno scontro durissimo, lo scontro tra i vescovi seguaci della dottrina della doppia natura di Cristo, di Nestorio, e i vescovi sostenitori della dottrina consustanziale di Cirillo di Alessandria, che erano in maggioranza. Il famoso scontro tra Nestorio e Cirillo, beh, lo studieremo poi prossimamente, in futuro, quando arriveremo a questi anni, no? Ecco, perché ci sono molte cose interessanti da capire, da studiare. Nestorio affermava la presenza in Cristo di due nature, di due persone, no? Una umana e una divina, e fu condannato a Efeso, e a Efeso viene riaffermata la formula teologica costitutiva della figura di Gesù Cristo, così come ancora oggi la troviamo e la recitiamo nel Credo, il cosiddetto simbolo niceno. Gesù Cristo è generato e non creato ed è della stessa sostanza del Padre, questa è la formula che viene affermata poi nel Concilio di Efeso. Sulla scia di questa formula, il Concilio di Efeso ha riconosciuto alla Beata Vergine Maria il titolo di genitrice di Dio. Quando recitiamo l'Ave Maria, Santa Maria, Madre di Dio, noi citiamo un frammento dei documenti del Concilio di Efeso, perché l'Ave Maria è il riassunto dei documenti del Concilio di Efeso. Nell'undicesimo secolo la città è stata conquistata poi dai turchi selgiuchidi, che hanno ulteriormente contribuito ad accrescere lo splendore e lo sviluppo di questa città. A Efeso ci si trova dinanzi a moltissimi paesaggi intellettuali da osservare, ed è quindi anche utile fare una visita al museo archeologico che si trova nella cittadina di Selçuk. In questo museo sono conservati molti oggetti. Guardate, i più interessanti sono le statue della dea Artemide Efesina, che è detta Polimastide, dai tanti semi, vuol dire Polimastide, nascosto il seme, detto. Perché il busto di questa figura, che avete senz'altro in mente perché l'avete di sicuro vista in qualche immagine, è decorato con tanti elementi ovoidali, ce l'ha tutti addosso, che sembrano rappresentare tanti seni, tante mammelle. Guardate, in questa immagine si raccoglie tutta una sequenza tradizionale che investe il ruolo e detta le funzioni della donna nella società. Cioè, la figura polimastide dai tanti segni è la sintesi di tanti personaggi, da Cibele, dea anatolica della fecondità, a Ilizia, la grande levatrice orfica, a Latona, la sacra partoriente Delia, ad Artemide Efesina, la dea ionica dell'allattamento e la custode del focolare. Quindi vedete che, cioè, ma la trafila tradizionale va anche oltre e arriva fino a Maria di Nazareth, per quello che Maria di Nazareth è venuta a cercare casa qui, secondo la tradizione, e non poteva che essere così, giustamente, in questo gioco culturale, che secondo la letteratura apocrifa dei Vangeli, e sono due Vangeli apocrifi che fanno riferimento di questo genere, viene a morire a Efeso, dove non è casuale che riceva proprio qui nel cuore del culto della maternità il titolo divino di genitrice di Dio, Theotokos, andando al di là del ruolo umano di madre di Gesù. Quindi da madre umana di Gesù, Maria di Nazareth diventa Theotokos, genitrice di Dio. E proprio qui a Efeso c'è una ragione, no? Storica, tradizionale, culturale, molto significativa. Guardate, visitare Efeso, vedete lì sul punto 3, è un'esperienza molto significativa, soprattutto se una persona possiede le chiavi di lettura necessarie per conoscere, per capire, per applicarsi. Allora, con l'ausilio dell'enciclopedia, della guida della Turchia o della rete di internet, potete arricchire ancora di più le vostre conoscenze, no? E poi se c'è qualcosa che vi colpisce particolarmente potete scrivere quattro righe in proposito su Efeso. Preparate il viaggio, Efeso non è così lontano, e tutta quella costa, la costa Egea dell'Asia, è molto significativa, perché si va da Alicarnasso, la città di Erodoto, quindi a Efeso, a Mileto, a Troia, ecco lì c'è tutta, no? Quindi e chi più ne ha più ne metta. C'è una linea di autobus molto efficiente che va avanti e indietro con l'aria condizionata, che viaggia in continuazione, ci sono dei camping molto quindi. Ora a Efeso dovremmo incontrare Eraclito. Perché usiamo il condizionale? Perché non è facile venire a contatto con questo protagonista della storia del pensiero umano. Al massimo possiamo ascoltarlo mentre parla dietro ad una tenda, perché non ama farsi vedere. Ma non con noi, parla. Ma bensì riflette ad alta voce con se stesso, che è l'unico interlocutore che ha. Valido, dice lui. Assomiglia un po' a Michelangelo, vedete, da un certo punto di vista, e questo lì, no? Ci sono tutta una serie lì. Guardate sul punto 4 del repertorio. Eraclito è nato ed è vissuto ad Efeso tra il 544 circa e il 483 circa avanti Cristo, e si distingue per la sua auto-emarginazione. Questa caratteristica di Eraclito dipende soprattutto dalla rabbia per la caduta degli ideali su cui si fonda la polis, dallo sdegno per la rimozione dell'idea del bene comune sopraffatta dallo sviluppo degli interessi particolari della classe, delle classi poi che erano al potere lì, che era quella dei mercanti, del mercato. L'autoemarginazione di Eraclito ha fatto fiorire intorno a questo personaggio una ricca tradizione mitica, ma prima di dare spazio, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, a questo argomento, dobbiamo chiarire che Eraclito di Efeso vive nella Ionia in un momento storico particolare, e questo fatto, a detta delle esperte e degli esperti, ha sicuramente influito sul suo carattere e sul suo stile di vita. Dal 546 avanti Cristo l'intera regione ionica è stata assoggettata dai persiani, e si suppone che Eraclito sia stato testimone della rivolta. Questo avvenimento, ricordate, ce lo racconta Erodoto nelle storie, la rivolta delle poli, delle poleis ioniche, le quali, con l'unica eccezione di Efeso, nel 498 avanti Cristo si alleano per abbattere il dominio persiano, ma vengono sconfitte e punite severamente da Dario, il re dei persiani. Questa catastrofe probabilmente condiziona la vita di Eraclito, e il suo pensiero assume caratteristiche spiccatamente pessimistiche che si traducono nel contenuto e nella forma della sua scrittura. La scrittura di Eraclito, lo abbiamo detto più di una volta perché continua ad affascinare quelli che la leggono e che la studiano, possiede una forma particolare. Dai suoi testi emerge un tono distaccato ed altero ed uno stile particolarissimo, breve e brillante, sentenzioso ed enigmatico, ricco di immagini sia spettacolari, attinto proprio dal repertorio dei miti orfici, che semplici, attinte dalla realtà materiale più consueta. E di Eraclito ci rimangono, 130 frammenti. Qui c'è una rara edizione dei 1000 lire trovate in frammenti di aragato pubblicati da una lista lunghissima di case editrici, e 130 frammenti che derivano da un poema intitolato, ma guarda un po', Perifiseos, sulla natura, che probabilmente era formato da 3 capitoli. Eraclito l'ha intitolato Tutto, il primo, cioè la fisica, tutto, Uno, cioè la teologia, e Molti, cioè la politica. Ed è più sintetico di così, non potrebbe essere. La fisica, tutto, la teologia, uno, la politica, molti. Già da questo Eraclito è formidabile nella sua capacità di sintesi, no? E i frammenti di Eraclito, difatti, sono stati catalogati in 3 gruppi, quello dei frammenti fisici, frammenti teologici e frammenti politici. I frammenti di Eraclito sono stati pubblicati, dicevamo, in molte edizioni, si trovano facilmente in biblioteca, formano una significativa composizione di poesia ermetica. Difatti c'è chi siede, moltissime scrittrici e scrittori si sono divertiti a mettere questi 130 frammenti in una successione che ritenevano più idonea per formare un grande poema, no? Questo potete farlo anche voi, volendo, no? È un esercizio divertente, interessante. Eraclito, con il suo linguaggio poetico, continua quindi ad inserirsi nel dibattito contemporaneo sui grandi temi esistenziali, che continuano ad essere fondamentali come lo erano 2500 anni fa. I frammenti di Eraclito non sono facili da capire, ma specialmente ad una lettura così fuori da quello che è un percorso di didattica della lettura, un percorso di formazione, diciamo. Ma in ciascuno di essi era chiuso un concetto logico che invita comunque alla riflessione. E guardate, qui c'è una domanda che emerge dai frammenti di Eraclito complessivamente. Qual è la cosa che oggi rende più faticosa l'esistenza? Questa è la domanda che viene fuori dalla fine della lettura dei frammenti di Eraclito. Qual è la cosa che si domanda Eraclito? Qual è la cosa che oggi per voi rende più faticosa l'esistenza? Basta una frase per rispondere, un frammento. Provate a scriverlo. Ecco, qui c'è. Ecco, sempre, e dice: tutti i giorni dobbiamo farci questa domanda, no? Evidentemente. In modo da superare questa situazione di impasse, perché bisogna. Eraclito è divenire, non è che sta lì. No, cioè bisogna ben inquadrare qual è la situazione più faticosa che abbiamo, proprio perché bisogna reagire, no? In quello che è il divenire generale delle cose. Ma chi è, secondo la tradizione mitica, Eraclito di Efeso? Lo scrittore Strabone di Amasea, che è vissuto tra il 67 a.C. e il 20 d.C., nella sua famosa opera in 17 libri intitolata Geografia, questa è la prima volta che viene usato questo termine, scrive che il padre di Eraclito si chiama Blosone o Blisone ed è un discendente diretto di Androceo, che è il mitico fondatore della colonia greca di Efeso, che a sua volta è figlio di Codro, il leggendario tiranno di Atene, quindi personaggi mitici della genealogia di Eraclito. E per questa nobile provenienza alla famiglia di Eraclito spetta da sempre il titolo di Basileus, ovvero della massima carica sacerdotale della polis, cioè di sommo sacerdote, no? Quindi Eraclito, quindi, che è il primogenito, è destinato a far carriera nella sua città, a diventare sommo sacerdote. Ma Diogene Laerzio, nella sua opera Il nostro informatore per eccellenza, intitolata Raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi, ci racconta che Eraclito rinuncia, questo è il suo primo atto di dissenso, rinuncia al privilegio di Basileus, di sommo sacerdote, in favore di suo fratello minore. Da questo momento Eraclito si autoemargina, e questo dipende un po' anche dal suo carattere chiuso e scorbutico, ma soprattutto dipende dal fatto che Eraclito disprezza l'ignoranza e la superstizione e detesta tutti coloro che, la stragrande maggioranza dei suoi concittadini, non reagiscono contro queste due sciagurate realtà che lui considera i mali peggiori. Il sommo sacerdote deve avvalorare l'ignoranza e la superstizione in funzione del potere della polis. Io non faccio quello, perché bisogna fare il contrario, e questo è il primo atto, diciamo, di contestazione attiva. Possiamo leggere alcuni frammenti della sua opera molto significativi a questo proposito nel descrivere il degrado cognitivo. Oggi Eraclito userebbe questa espressione che usiamo noi oggi, no? Perlomeno noi che veniamo a scuola, bisognerebbe che se ne parlasse anche in Parlamento, magari, a proposito del degrado cognitivo nel quale stiamo vivendo. E vediamo dei frammenti di Eraclito. Frammento 5: molti sono scadenti, pochi quelli che valgono, i più pensano solo a saziarsi, proprio come bestie d'armento. Frammento 5a2: gli esseri umani si dimostrano privi di intendimento, sia prima di porgervi orecchio, sia dopo avervi ascoltato, e non si accorgono di quello che fanno mentre sono svegli, proprio come dimenticano ciò che hanno fatto mentre stavano dormendo. Frammento 6. L'erudizione non insegna a essere intelligenti, altrimenti sarebbero intelligenti anche Esiodo, Pitagora, Xenofane ed Ecateo. Naturalmente lui smonta tutti quelli che sono i suoi antagonisti in questo momento, e il frammento 9. Vedete, Diogene Laerzio ci racconta ancora che Eraclito si è sempre vantato di non aver mai avuto maestri, in realtà ha avuto una formazione molto solida, e aggiunge che quando sentiva il bisogno di consultarsi con qualcuno era solito dire: aspettate un momento che vado a interrogare me stesso. E per quanto riguarda tutti gli altri, guardate, nel frammento che abbiamo letto ne cita 4: Esiodo, Pitagora, Xenofane ed Ecateo, ben scelti. Sono 4 categorie, no, di pensiero, e noi li conosciamo, cioè li abbiamo incontrati tutti e 4, e non so se possiamo essere d'accordo con lui. Per tutti gli altri non ha che parole di disprezzo. Ora, l'unico personaggio che Eraclito stima come saggio è il vecchio Biante di Priene, uno dei 7 sapienti. Da che cosa dipende la stima che un incontentabile come Eraclito nutre per Biante? Guardate, a questo proposito ci può aiutare Erodoto, il quale non era ancora nato mentre Eraclito parlava, e Erodoto è stato per 2 anni il nostro compagno di viaggio, e noi sappiamo che da bambino ha studiato presso una scuola di impostazione eraclitea, perché poi le scuole eraclitee si sono diffuse su tutto il territorio dell'Asia Egea, e probabilmente Eraclito condivide il consiglio molto utile che il saggio Biante di Priene, interpellato insieme a Talete di Mileto, ha dato agli abitanti della Ionia. Biante di Priene consiglia agli Ioni, essendo il territorio da loro abitato diventato poco sicuro a causa delle mire espansionistiche del re Creso di Lidia e del re Ciro di Persia, di emigrare tutti in Sardegna. Ma gli Ioni non lo ascoltano. E allora leggiamo come questa notizia ci viene data da Erodoto, nel primo libro delle storie. Agli Ioni, che pur sotto il peso della sventura s'erano non di meno adunati nel Panionio, Biante di Priene, secondo quanto ho sentito dire, diede un consiglio molto utile, e se gli avessero dato ascolto sarebbero stati di gran lunga i più felici dei greci. Gli esortava a salpare con una flotta unica e, recatisi in Sardegna, a fondare colà un'unica città tutta di Ioni, così liberi da ogni schiavitù sarebbero vissuti felici, abitando la più vasta di tutte le isole e dominando sugli altri popoli. Se rimanevano nella Ionia, diceva, non vedeva speranza di libertà futura. Questo fu il parere di Biante di Priene agli Ioni, avvenuto ormai il disastro. E Diogene Laerzio, poi arriveranno i persiani, Diogene Laerzio ci racconta che Eraclito, dopo aver rifiutato il titolo di Basileus, di sommo sacerdote, per lasciarlo il fratello minore, se ne va a giocare a dadi con alcuni ragazzini nel tempio di Artemide, e ai cittadini incuriositi che gli domandavano perché si sia comportato così, risponde senza mezzi termini: perché vi stupite, canaglie? Non è forse meglio giocare con dei fanciulli che partecipare con voi al governo di questa città? Eraclito non ha e si sforza di non avere alcuna ambizione di potere, che non è una virtù da poco. Seguiamo ancora la narrazione di Diogene Laerzio. Un giorno Dario, il re dei persiani, considerando che c'era bisogno degli intellettuali e volendosi circondare di intellettuali, cioè di uomini di cultura, scrive ad Eraclito una lunga lettera per invitarlo a corte, dove a quanto pare lo avrebbe ricoperto d'oro dalla testa ai piedi. Ma Eraclito rifiuta, sdegnato, la proposta del re, e risponde: la mia mente rifugge dalla insolente e insaziabile ambizione, perché l'ambizione è generatrice di invidia. Il potere produce invidia, e l'invidia accelera, avvelena la società, che diventa ingovernabile. Gli intellettuali non devono stare a corte ricoperti d'oro, ma mescolati in mezzo al popolo, nutrendosi di orzo tritato, tutt'al più condito con un ramoscello di menta, come scrive in un bellissimo questo è quello che ci possiamo concedere, che poi è molto, perché è il profumo della menta inebria. A proposito di orzo tritato, guardate che Eraclito considera un nutrimento sano per il corpo e per lo spirito, e anche utile per il benessere tanto della persona quanto della società, è una metafora. Plutarco di Cheronea, che abbiamo incontrato qualche settimana fa, incontreremo ancora, non dimentica di citare Eraclito nei suoi opuscoli morali, in quello sulla loquacità. Leggiamo che cosa scrive Plutarco di Cheronea. I cittadini di Efeso sapevano godersi la vita e non amavano pensare al futuro. Si racconta che una volta la città subì un lungo assedio da parte dei persiani, ma gli efesini continuarono a vivere come se le provviste accumulate non dovessero mai avere fine. Quando, a causa del protrarsi dell'assedio, i viveri cominciarono a scarseggiare, un saggio di nome Eraclito intervenne all'assemblea del popolo e qui, senza dire una parola, prese dell'orzo tritato, lo mescolò con l'acqua e se lo mangiò, restando seduto in mezzo a loro. I cittadini di Efeso capirono il muto rimprovero e da quel momento iniziarono un periodo di austerità, fin tanto che i persiani si scoraggiarono e tolsero l'assedio. Vedete, non c'era bisogno di arrivare a questi punti di crisi internazionale, bastava leggere un frammento di Eraclito e avremo ancora forse i posti di lavoro, tutti l'industria che funziona, cioè si tratta di magari equilibrare un po' le cose, no? Senza lasciare che i ricchi diventino sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, no? Ora oggi facciamo delle scoperte. Cioè, Eraclito in politica si schiera dalla parte del tiranno. E questo fatto può sembrarci strano, ma guardate, non lo è. Perché? Ma perché a Efeso governa con il titolo di tiranno un certo Ermodoro, il quale nessuno conosce, ma invece sarebbe bene, il quale è una persona di eccezionale virtù, oltre che vecchio amico di famiglia di Eraclito. Ermodoro di Efeso è considerato dalla tradizione l'esponente politico più onesto e capace che sia mai esistito sulla faccia della terra. Naturalmente questa persona così prova finisce per non essere ben vista a Efeso. I cittadini di Efeso, scrive Diogene Laerzio, decidono di mandare in esilio Ermodoro con la seguente motivazione: non desiderando che nessuno di noi sia degnissimo e constatando che invece ce n'è uno, invitiamo costui che non può distinguersi da tutti ad andare a vivere altrove. Qui quelli troppo onesti non li vogliamo, bisogna che al potere ci sia qualcuno che insomma giustifichi l'atrocinio diffuso. Ora Eraclito naturalmente inveisce contro i suoi cittadini falsi democratici, invita tutti gli uomini ad impiccarsi e ad affidare il governo ai bambini, dopodiché abbandona la città e va a fare l'eremita. Eraclito, scrive Diogene Laerzio, si riduce a vivere allo stato selvaggio, si nutre solo, altro che panca bestia, qui non c'è, cioè, si nutre solo di erbe e di piante selvatiche, considera un lusso anche l'orzo tritato, e quando termina di scrivere il suo libro, però scrive 10 minuti al giorno, intitolato Perifiseos sulla natura, dedicato alle sue concittadine, ai suoi concittadini, agli efesini e alle efesine, va a depositarlo nel tempio di Artemide. Vedete, qui c'è un'allusione, no? Ecco, affinché non finisca nelle loro mani, che lo avrebbero sicuramente distrutto. Eraclito non è tenero con loro, difatti. Guardate sul punto 5 del repertorio. Tuttavia, il testo del libro di Eraclito, aggiunge Diogene Laerzio, a detta di tutti quelli che si sono provati a leggerlo, risulta incomprensibile. Probabilmente leggono senza riflettere, e questo poteva essere un motivo ulteriore per distruggerlo. E questo fatto ha determinato il soprannome con cui Eraclito è passato alla storia: Oscoteinos, l'oscuro, il tenebroso. Eraclito, Oscoteinos, l'oscuro. Socrate, ecco Socrate, tra un po' poi lo incontreremo, se più da vicino, secondo la tradizione riportata da Diogene Laerzio, è uno dei primi lettori di Eraclito e rilascia in proposito una famosa dichiarazione: dell'opera di Eraclito di Efeso ciò che si comprende è eccezionale, per cui desumo che lo sia anche il resto che non si comprende. Ma per giungere al fondo di questa parte non immediatamente comprensibile bisognerebbe essere un tuffatore di Delo. Che cosa intende dire Socrate con questa affermazione? Intende dire che solo un subacqueo o un palombaro, cioè un pescatore di spugne dell'isola di Delo, lì c'era, no? Abituato alle tenebre degli abissi, potrebbe capirci qualcosa? Oppure Socrate usa una metafora? E infatti Socrate vuole sostenere che per capire il pensiero di Eraclito bisogna tuffarsi e immergersi nello strato più profondo della tradizione intellettuale del movimento della sapienza poetica orfica. Capito? E sappiamo che è nel famoso santuario di Delo che emerge in primo piano il tema dell'armonia misteriosa dei contrari, cioè l'idea guida del pensiero di Eraclito, a cominciare dalle contrastanti figure di Apollo e Dioniso. Quindi ecco, Eraclito, vedete, no, ecco cosa ha voluto dire Socrate con quel tuffarsi, tuffarsi nella cultura di Delo per capire Eraclito. Eraclito non desidera essere immediatamente capito, neppure desidera essere capito. La sua è una scrittura oracolare, secondo lo stile del movimento della sapienza poetica orfica. In un suo frammento, il frammento 14:1, possiamo leggere: l'oracolo non dice né nasconde, ma accenna soltanto. L'oracolo allude, scrive Eraclito, e non è casuale il fatto che nell'affresco della scuola di Atene Eraclito sia, come abbiamo studiato poco fa, la figura allusiva per eccellenza, come scrive Fedra Inghirami in una lettera nel suo epistolario. Vedete che sì, chiudiamo certe cerchi per aprirne subito altri. In un altro frammento leggiamo: gli esseri umani sono privi di intendimento e pur avendo prestato orecchio assomigliano ai sordi. Per loro testimonia il detto, i presenti sono assenti. Beh, fate una visita ad Elo, per molti di voi è un ripasso, con l'enciclopedia, con la guida della Grecia o sulla rete. A 60 anni, secondo la tradizione, Eraclito si ammala di idropisia, cioè una malattia che lo fa gonfiare d'acqua sempre di più e quindi è costretto a ritornare in città per farsi curare. Il vecchio Eraclito, che ha sempre preteso di curarsi da solo e che dopo tanti anni di solitudine non è più abituato a comunicare con il prossimo, in presenza dei medici si mette a parlare per enigmi e chiede, racconta Diogene Laerzio, se ci sia qualcuno in grado di mutare un'inondazione in siccità. I medici non capiscono e lui li manda all'Ade, ma la malattia di Eraclito è considerata dalla tradizione mitica una vendetta del destino. Come Pitagora è perseguitato dalle fave, no? Così Eraclito è perseguitato dall'acqua. Come mai Eraclito è perseguitato dall'acqua? Beh, Eraclito nel suo poema sulla natura ha condannato l'acqua come la parte peggiore dell'essere umano, no? Pensare che è la parte maggiore, ma cioè, no, continua nel suo pensiero pessimista, è chiaro, no? L'anima, sostiene Eraclito, è composta di percentuali di fuoco e di acqua che variano da individuo a individuo. Il fuoco, lui si apprezza, il fuoco è la radice che lui apprezza. Il fuoco fa elevare l'anima verso mete sempre più nobili, no? Porta verso l'alto, e l'acqua invece trascina l'anima nelle passioni più turbi. E ascoltate che cosa scrive in un frammento: l'ubriaco barcolla e può essere condotto per mano anche da un fanciullo imberbe, proprio perché si trova con l'anima troppo inumidita. Attenzione, perché no. Ora, a volte, come vedete, i frammenti di Eraclito sfiorano la comicità a leggerli senza interpretarli, se non se ne coglie il valore metaforico. E questo frammento significa che le passioni appesantiscono l'anima come l'acqua spegne il fuoco, così le passioni appesantiscono l'anima e bisogna liberarsene. Eraclito, solo e malato, prova a curarsi a modo suo, scrive Diogene Laerzio, si seppellì in una stalla sotto il calore dello sterco animale nella speranza che l'umore evaporasse. Secondo Neante di Cizico, racconta ancora Diogene Laerzio, Eraclito si fece spalmare di letame da alcuni servi e si espose al calore del sole, se non che, reso irriconoscibile dagli escrementi, fu divorato da un branco di cani. Quindi vedete la tragedia. Come possiamo constatare, la tradizione mitica nei confronti di Eraclito di Efeso tende a far emergere soprattutto il dramma, il pessimismo. Ma il pensiero di Eraclito, essendo ben radicato nel movimento della sapienza poetica orfica, va al di là del pessimismo e investe campi della storia del pensiero umano che sono di grande attualità. Guardate sul punto 6. Il testo di uno dei frammenti più tragici di Eraclito di Efeso dice: gli esseri umani vogliono vivere, ma ancora di più sembra che desiderino morire. Infatti procreano figli perché nascano altri destini di morte. Amore Eros e morte Thanatos combattono la loro battaglia. Questo è il famoso frammento 14 a 62. Con queste parole Eraclito porta nella storia del pensiero umano un'idea sulla quale hanno riflettuto in molti intellettuali, compreso il dottor Sigmund Freud, naturalmente. E il dottor Freud nel 1920 pubblica un testo intitolato Al di là del principio del piacere, e nella prima pagina di questo libro pone una citazione, l'ultima parte del frammento 14 a 62 di Eraclito: Eros e Thanatos combattono la loro battaglia. Così scrive Freud, naturalmente. Con questo saggio Freud modifica una parte del suo pensiero e introduce quello che ha chiamato il tema di Eros, amore e Thanatos, morte, ma questo è un argomento che fa parte di un altro territorio nel quale approderemo ne percorreremo i sentieri a suo tempo. Questo tema proposto da Eraclito con l'espressione ripresa anche da Freud, Eros, amore e Thanatos, morte, combattono la loro battaglia, questo tema rimanda in funzione della didattica, della lettura e della scrittura ad un romanzo. Questo romanzo si intitola I Malavoglia e tutti lo avete sentito nominare, probabilmente lo avrete anche letto, ma è uno di quei testi che ogni tanto va riletto, come qualcuno ha scritto nella biblioteca itinerante, perché ci sono dei classici che vanno letti e vanno riletti. Il romanzo intitolato I Malavoglia è un testo chiave della nostra storia della letteratura, che mette in pratica le teorie del cosiddetto verismo, no, elaborate da Luigi Capuana, da Federico De Roberto, dall'autore di questo romanzo, Giovanni Verga, che è nato a Catania nel 1840. Questo romanzo narra le vicende della famiglia Toscano, detti i Malavoglia appunto, che sono pescatori di acitrezza, che nella ricerca del meglio finiscono per indebitarsi irreparabilmente, ma non si può raccontare la trama e non si deve neppure raccontare, per lasciare la novità degli avvenimenti a chi non avesse ancora letto questo testo considerato un classico, dove, come abbiamo detto, Eros, l'amore che si manifesta sotto tante forme diverse tra loro, e Thanatos, la morte che assume sagome diverse, si incontrano e si intrecciano continuamente. Naturalmente Giovanni Verga, da buon intellettuale della Magna Grecia, è chiaro che ha in testa tutta la cultura orfica e quindi la troviamo, e quindi è evidente che questo testo sta su questo percorso, perché le chiavi, ecco, sono qui. E guardate sul punto 7, il testo dei Malavoglia. È possibile che lo abbiate anche in casa, perché no, è uno di quei testi, ma lo si trova facilmente in biblioteca, e così potete leggere anche le notizie sulla vita e sulle opere dell'autore Giovanni Verga, che, sebbene di nome sia famoso, guardate, in realtà risulta essere un illustre sconosciuto per i cittadini e le cittadine italiane. Noi ora ricordiamo solo che Verga frequenta assiduamente anche Firenze, quindi è stato per un certo periodo di tempo nostro concittadino tra il 1865 e il 1872. E proprio nell'ambiente culturale fiorentino Verga matura come scrittore. A Firenze frequenta gli artisti del Caffè Michelangelo, il Caffè dei Macchiaioli, quindi un luogo famoso, e nei salotti letterari conosce, oltre a Aleardo Aleardi, Giovanni Prati, anche un suo compaesano che non aveva conosciuto a Catania ma che conosce a Firenze, Luigi Capuana, di cui diventa fraterno amico, è un sodalizio questo. Luigi Capuana ha teorizzato lo stile verista in Italia, e noi lo abbiamo conosciuto Capuana, no? Presentando alcuni anni fa il suo romanzo intitolato Il Marchese di Roccaverdina, vi ricorderete, ne abbiamo letto qualche pagina e consigliato la lettura. Giovanni Verga, proprio insieme a Luigi Capuana, si trasferisce poi a Milano, dove vive dal 1872 al 1893 e dove partecipa al movimento letterario degli Scapigliati, e dove conosce anche gli scrittori del naturalismo francese, di cui riconosce l'importanza, come Émile Zola, per esempio, che tutti avete sentito nominare. Nel 1893 Verga torna a Catania, considera conclusa la sua attività creativa e sprofonda nel silenzio, tipo Eraclito. Verga ha anche dei problemi economici, perché di letteratura non si vive, soprattutto se si è dei grandi scrittori, e alla lunga neppure di rendita si vive, anche se la sua è, o era, bisognerebbe dire, una famiglia benestante, e forse, così dice la critica contemporanea, gli studi su Verga continuano. In quest'ultimo periodo della sua vita, ciò che si dedica a scrivere più volentieri, senza essere obbligato da un impegno letterario, sono delle lettere. Qui ne abbiamo parlato di lettere questa sera, vedete che ricorre è l'epistolario di Paolo, l'epistolario di Fedra Inghirami, l'epistolario di Giovanni Verga, che hanno dato forma a un epistolario pubblicato all'inizio degli anni 60, con il titolo di Lettere a Dina. Chi è questa Dina? Questa Dina è la contessa Dina di Serdevolo, 1860-1945. Una ragazza torinese che si chiama Francesca Giovanna Castellazzi, che giovanissima aveva sposato il conte di Serdevolo, e Verga la conosce a Roma nel 1888. Tra i due nasce un rapporto sentimentale, dapprima molto appassionato. Lei nel 1891 rimane vedova, poi più quieto e amichevole, insomma, finché era mogliata c'era tutta quella, ma con una frequentazione più dilatata, ma che dura nel tempo, si consolida attraverso l'epistolario fino alla morte dello scrittore, avvenuta nel 1922, il 27 gennaio del 1922. Non dite che il percorso della scuola non è puntuale su certe commemorazioni. Questo epistolario è stato ripubblicato nel 1970, è intitolato Lettere d'amore, sono 521 lettere sulle 687 che sono state scritte. I Malavoglia, quando il romanzo viene pubblicato nel 1881, guardate, è stato un fiasco pieno e completo, così scrive Verga Capuana, che invece si entusiasma alla lettura di questo testo, che mette in pratica le sue teorie letterarie. Ma il valore e la fortuna di questo romanzo, di tutte le opere di Verga, le novelle e l'altro grande romanzo intitolato Mastro Don Gesualdo, è venuta dopo la sua morte. Ultimamente, per esempio, è stato anche rivalutato uno dei suoi primi romanzi, considerato a suo tempo retorico e impreciso, intitolato I Carbonai della Montagna, scritto nel 1861-1862. Vedete, il fatto è che certe cose ormai scomparse, come i carbonai della montagna, solo la letteratura se ne può ricordare e restituire. Cioè, adesso che non ci sono più, diventa un pezzo di archeologia. E il valore dei Malavoglia, di tutte le opere di Verga, anche quelle teatrali e quelle che sono entrate nel melodramma, pensate a Cavalleria Rusticana, l'avete presente? Musicata nel 1890 da Pietro Mascagni, l'avete mai ascoltata quest'opera? No? Il valore delle opere di Verga viene pienamente riconosciuto dopo la morte dell'autore, quando diventa il modello di tutta una generazione di nuovi scrittori, a cominciare da Federico Tozzi, da Luigi Pirandello, e nel dopoguerra diventa il modello anche per il movimento culturale del neorealismo, che si sviluppa soprattutto in campo cinematografico. Ricordiamo a questo proposito il giovane Luchino, Luchino Visconti, che opera una trasposizione dei Malavoglia nel film La Terra Trema del 1948, lo avete visto? Siete invitate e invitati, se volete, ad informarvi in modo ancora più approfondito su Giovanni Verga, perché oggi non mancano i materiali che potete trovare sull'enciclopedia, in biblioteca o sulla rete, dove ci sono molti siti dedicati a questo scrittore, anche se la cosa più utile e redditizia dal punto di vista intellettuale è quello di leggere due pagine al giorno delle sue opere per qualche settimana. Lo studium è sinonimo di cura, lo sapete. L'approccio con i testi veristi di Verga, e la scuola deve essere verista, se vogliamo giocare con le parole, non è facile, perché lo straordinario linguaggio di questo scrittore presenta effettivamente delle difficoltà di lettura, ma l'esercizio della lettura è anche una sfida in nome dell'investimento in intelligenza. La scrittura di Verga è artistica perché usa le parole semplici e pittoresche della narrazione popolare in modo che pesino come se fossero i termini favolosi di un'antica lingua colta, ricca di similitudini tratte dal mondo rurale siciliano, copiosa di pittoreschi soprannomi, no, nutrita di arguti proverbi, di sagge sentenze. Cioè, Verga crea un linguaggio che sa esprimere una concezione mitica del mondo, e la sua scrittura si trova in un certo senso sul sentiero di Eraclito che stiamo percorrendo. pienamente sul sentiero della poesia orfica. Verga riesce anche a raggiungere l'obiettivo, come fanno i naturalisti francesi, di orchestrare il racconto senza bisogno di una voce narrante che commenta, che giudica, ma dà vita ad una coralità che porta la lettrice e il lettore nel ritmo naturale del vissuto quotidiano dei personaggi, ben descritti anche psicologicamente, che, sebbene popolari, o proprio perché popolari, diventano figure epiche, figlie a pieno titolo della Mega Hellas, della Magna Grecia. Sono figure che starebbero bene sul palcoscenico della tragedia, anzi, che stanno proprio sul palcoscenico della tragedia. E ora leggiamo due pagine all'inizio dei Malavoglia. Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Tretta. Ce n'erano persino ad Ognina e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio all'opposto di quel che sembrava dal nomignolo, come deve essere. Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva dire nulla, poiché da che il mondo era mondo, a Ognina, a Trezza, ad Aci Castello, li aveva sempre conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre avuto delle barche sull'acqua e delle tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano che i Malavoglia di padron Toni, quelli della casa del Nespolo e della Provvidenza, che era ammarata sul greto sotto il lavatoio accanto alla Concetta dello zio Cola e alla Paranza di padron Fortunato Cipolla. Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia erano passate senza far gran danno sulla casa del Nespolo e sulla barca ammarata sotto il lavatoio. E padron Toni, per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso, un pugno che sembrava fatto di legno di noce: per menare il remo bisogna che le cinque dita si aiutano l'un l'altro. Diceva pure: gli uomini sono fatti come le dita della mano, il dito grosso deve far da dito grosso e il dito piccolo deve far da dito piccolo. E la famigliola di padron Toni era realmente disposta come le dita della mano. Prima veniva lui, il dito grosso, che comandava le feste, le quarant'ore, poi suo figlio Bastiano, Bastianazzo, perché era grande e grosso quanto il San Cristoforo che era dipinto sotto l'arco della pescheria della città. E così grande e grosso com'era, filava dritto alla manovra comandata e non si sarebbe soffiato il naso se suo padre non gli avesse detto: soffiati il naso, tanto che si era tolta in moglie la longa quando gli avevano detto: pigliatela. Poi veniva la longa, una piccina che badava a tessere, salare le acciughe e a far figlioli da brava massaia. Infine i nipoti, in ordine di anzianità, Antoni, il maggiore, un bighellone di 20 anni, che si buscava tuttora qualche scappellotto dal nonno e qualche pedata più giù per rimettere l'equilibrio quando lo scappellotto non era stato troppo forte. Luca, che aveva più giudizio del grande, ripeteva il nonno. Mena, Filomena, soprannominata Sant'Agata perché stava sempre al telaio e, si suol dire, donna di telaio, gallina di pollaio e triglia di gennaio. Alessio, un moccioso tutto suo nonno colui. E Lia, Rosalia, ancora né carne né pesce. Alla domenica, quando entravano in chiesa l'uno dietro l'altro, pareva una processione. Padron Toni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi, perché il motto degli antichi mai mentì: senza pilota barca non cammina, per far da papa bisogna saper far da sacrestano, oppure fa il mestiere che sai, che se non t'arricchisci camperai. Contentati di quel che ti ha fatto tuo padre, se non altro non sarai un birbante, ed altre sentenze giudiziose. Ecco perché la casa del Nespolo prosperava e padron Toni passava per testa quadra, al punto che a Trezza l'avrebbero fatto consigliere comunale se don Silvestro, il sacrestano, il quale la sapeva lunga, non avesse predicato che era un codino marcio, un reazionario di quelli che proteggono i Borboni e che cospirava per il ritorno di Franceschiello, onde poter spadroneggiare nel villaggio come spadroneggiava in casa propria. Padron Toni invece non lo conosceva neanche di vista Franceschiello e badava agli affari suoi e soleva dire: chi ha carico di casa non può dormire quanto vuole, perché chi comanda ha da dar conto. Nel dicembre 1863 un Toni, il maggiore dei nipoti, era stato chiamato per la leva di mare. Padron Toni allora era accorso dai pezzi grossi del paese, che sono quelli che possono aiutarci, ma Don Gianmaria, il vicario, gli aveva risposto che gli stava bene, e questo era il frutto di quella rivoluzione di Satanasso che avevano fatto con lo sciorinare il fazzoletto tricolore dal campanile. Invece Don Franco, lo speziale, si metteva a ridere fra i peli della barbona e gli giurava, fregandosi le mani, che se arrivavano a mettere insieme un po' di Repubblica, tutti quelli della leva e delle tasse li avrebbero presi a calci nel sedere, che soldati non ce ne sarebbero stati più e invece tutti sarebbero andati alla guerra se bisognava. Allora Padron Toni lo pregava, che lo strapregava per l'amor di Dio di fargliela presto la Repubblica, prima che suo nipote Toni andasse soldato, come se Don Franco ce l'avesse in tasca, tanto che lo speziale finì con l'andare in collera. Allora Don Silvestro, il segretario, si smascellava dalle risa quei discorsi e finalmente disse lui che con un certo gruzzoletto fatto scivolare in tasca a tale e tal'altra persona che sapeva lui, avrebbero saputo trovare a suo nipote un difetto da riformarlo. Per disgrazia il ragazzo era fatto con coscienza, come se ne fabbricano ancora da Citrezza, e il dottore della leva, quando si vide dinanzi quel pezzo di giovanotto, gli disse che aveva il difetto di essere piantato come un pilastro su quei piedacci che sembravano pale di fico d'India, ma i piedi fatti a pala di fico d'India ci stanno meglio degli stivalini stretti sul ponte di una corazzata in certe giornatacce. E perciò si presero un Toni senza dire permettete. La longa, mentre i coscritti erano condotti in quartiere, trottando trafelata accanto al passo lungo del figliolo, gli andava raccomandando di tenersi sempre sul petto l'abitino della Madonna e di mandare le notizie ogni volta che tornava qualche conoscente dalla città, che poi gli avrebbero mandati i soldi per la carta. Il nonno da uomo non diceva nulla, ma si sentiva un gruppo alla gola anch'esso ed evitava di guardare in faccia la nuora quasi ce l'avesse con lei. Così se ne tornarono ad Acitrezza zitti zitti a capochino. Bastianazzo, che si era sbrigato in fretta dal disarmare la provvidenza per andare ad aspettarli in capo alla via, come li vide comparire a quel modo, mogi mogi, con le scarpe in mano, non ebbe animo di aprir bocca e se ne tornò a casa con loro. La longa corse subito a cacciarsi in cucina, quasi avesse furia di trovarsi a quattr'occhi con le vecchie stoviglie, e Padron Toni disse al figliolo: va a dirle qualcosa a quella poveretta, non ne può più. Il giorno dopo tornarono tutti alla stazione di Acicastello per vedere passare il convoglio dei coscritti che andavano a Messina, e aspettarono più di un'ora pigiati dalla folla dietro lo stecconato. Finalmente giunse il treno e si videro tutti quei ragazzi che annaspavano col capo fuori dagli sportelli come fanno i buoi quando sono condotti alla fiera. I canti, le risate, il baccano erano tali che sembrava la festa di Tre Castagni, e nella ressa e nel frastuono ci si dimenticava persino quello stringimento di cuore che si aveva prima. Addio Antoni, addio mamma, addio, ricordati, ricordati. Lì presso, sull'argine della via, c'era la Sara di comare Tulda a mietere l'erba per il vitello. Ma comare Venera, la zuppidda, andava soffiando che c'era venuta per salutare Antoni di Padron Toni, col quale si parlavano dal muro dell'orto, li aveva visti lei con quegli occhi che dovevano mangiarsi di vermi. Certo è che Antoni salutò la Sara con la mano ed ella rimase con la faccia in pugno a guardare finché il treno non si mosse. Alla longa le era parso rubato a lei quel saluto, e molto tempo dopo, ogni volta che incontrava la Sara di comare Tulda nella piazza o al lavatoio, le voltava le spalle. Poi il treno era partito fischiando e strepitando, in modo da mangiarsi i canti e gli addii, e dopo che i curiosi si furono dileguati, non rimasero che alcune donnicciole e qualche povero diavolo che si tenevano ancora stretti ai pali dello stecconato senza saper perché. Quindi a poco si sbrancarono anch'essi, e Padron Toni, indovinando che la nuora dovesse avere la bocca amara, le pagò 2 centesimi di acqua col limone. Comare Venera, la zuppidda, per confortare comare la longa, le andava dicendo: ora mettetevi il cuore in pace, che per 5 anni, la ferma durava 5 anni nel nuovo regno d'Italia, fare come se vostro figlio fosse morto e non pensarci più. Ma pure ci pensavano sempre nella casa del Nespolo. o per certa scodella che le veniva tutti i giorni sotto mano alla longa nell'apparecchiare il dischetto, o a proposito di certa ganza che Ntoni sapeva fare meglio di ogni altra alla funicella della vela, e quando si trattava di serrare una scotta tesa con una corda di violino, o di alzare una parommella che ci sarebbe voluto l'argano, il nonno, ansimando con gli oi, oi, intercalava: qui ci vorrebbe Ntoni, oppure vi pare che io abbia il polso di quel ragazzo? La madre, mentre ribatteva il pettine sul telaio, 1, 2, 3, pensava a quel boom boom della macchina che le aveva portato via il figliuolo, e le era rimasto sul cuore in quel gran sbalordimento, e le picchiava ancora il petto. 1, 2, 3, il nonno poi aveva certi singolari argomenti per confortarsi e per confortare gli altri. Del resto, volete che vel dica, un po' di soldato gli farà bene a quel ragazzo, che il suo paio di braccia gli piaceva meglio di portarsene a spasso la domenica anziché servirsene a buscarsi il pane, oppure quando avrà provato il pane salato che si mangia altrove non si lagnerà più della minestra di casa sua. Finalmente arrivò da Napoli la prima lettera di Ntoni, che mise in rivoluzione tutto il vicinato. A proposito di lettere, vedete, giochiamo sempre sulle lettere. Che cosa scrive Ntoni di padron Ntoni nella sua lettera? Lo scopriremo la prossima settimana leggendo ancora una pagina di questo romanzo. Questa sera abbiamo incontrato Eraclito, ma abbiamo detto ancora poco del suo pensiero, no? Eraclito di Efeso ha riflettuto su uno dei temi fondamentali elaborati dalla cultura orfica, il tema dell'armonia misteriosa dei contrari. Ed Eraclito su questo tema fondamentale ha costruito la sua dottrina fisica, il tutto, metafisica, l'uno, e politica, i molti. Per conoscere, per capire come Eraclito sviluppa questi temi significativi nella storia del pensiero umano, ci diamo appuntamento per la prossima settimana, perché il viaggio continua sulla via che un passo dopo l'altro conduce verso quella parte del territorio dove incontreremo le parole chiave, le idee cardine della sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele. La scuola è qui, a corrente. Buonanotte. Thank you.